Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Le sofisticate evoluzioni della pizza, una battaglia colorata per lo champagne, gli artigiani artisti di Dolce & Gabbana a Milano. Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 14 aprile e sto per raccontarvi storie, itinerari, persone, oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione weekend di Start. C'era una volta la pizza, un cibo povero da consumare frugalmente su tovaglie di carta tra arredi spartani e sale ipercinetiche. Poi la rivoluzione, fatta con lo studio e la ricerca sulle farine e gli impasti, i condimenti creativi, gli abbinamenti inediti, i percorsi degustazione. Infine il debutto negli hotel a 5 stelle. A spiegare come la pizza e le pizzerie abbiano compiuto una delle evoluzioni più interessanti del comparto enogastronomico, avvicinandosi alle esperienze tipiche del fine dining ma senza perdere per strada l'attitudine più verace e voluttuosa, è Federico De Cesare Viola, che fa il punto sulle novità in termini di proposte da assaggiare e di locali. Si parte dal pioniere di questa pizza evoluta, cioè Franco Pepe, patron di Pepe in Grani a Cagliazzo, in provincia di Caserta, paese che, grazie alla sua visione, si è trasformato in una destinazione ambita da appassionati da tutto il mondo. Dopo aver portato le sue pizzerie in hotel e resort a 5 stelle dalla Franciacorta a Venezia, si prepara a sbarcare a breve anche in Sardegna e a Capri. Sempre in Campania, ma in zona costiera, una rigenerante passeggiata dei monaci conduce alla locanda della canonica pizzeria Baigino Sorbillo, inaugurata la scorsa estate dentro il monumentale Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, con uno spettacolare panorama sul mare. Una vista diversa, ma non meno emozionante, è garantita da SEU Pizza con Vista, lo spin-off di Pier Daniele SEU sul rooftop del W Rome, dove si possono ordinare proposte come il fior di cotto e l'assoluto di pomodoro. Di questa rivoluzione sostanziale ed estetica fanno parte anche locali al di fuori delle mura degli alberghi. Sempre a Roma si trova Vico, il nuovo progetto del maestro pizzaiolo Enzo Coccia, custodito al piano terra di Palazzo Rondanini, tra opere d'arte come la Boiserie commissionata dalla famiglia Florio nel 1908. Oppure, per una cifra più contemporanea, ecco Confine, progetto di Francesco Capece e Mario Confine, che sta cambiando il rapporto dei milanesi con la pizza, grazie ai loro impasti leggerissimi, a una cantina ricchissima, a un servizio che prevede il cambio posate a ogni assaggio. Restando in tema bollicine, vi segnalo una storia davvero curiosa che unisce una catena di discount e uno dei marchi di champagne più blasonati. A far entrare in contatto gli universi direi paralleli di Lidl e di Veuve Clicquot è un colore, l'arancione. Come racconta Silvia Marzialetti, dopo anni di contenziosi tra il gruppo LVMH, proprietario della Maison de Champagne fondata nel 1772 dalla vedova Nicole Barpon-Sardin e la catena di supermercati tedesca, il Tribunale dell'Unione Europea ha sentenziato a favore di quest'ultima. Il nodo del contendere era proprio il marchio arancione, l'etichetta, usata da Lidl per le bottiglie di spumante vendute all'interno dei propri negozi. Una scelta commerciale che ha scatenato gli uffici legali di LVMH, intenzionati a dimostrare che Lidl stesse sfruttando la notorietà del proprio brand, violando i diritti registrati dalla casa madre nel 2007. La battaglia legale è andata avanti con vari colpi di scena, finché appunto non è stato stabilito che in sostanza quel colore da solo non basta a definire un marchio. Ora, questo non è sempre vero a guardare altri casi. Per esempio, Tiffany, il marchio di gioielli statunitense, ha registrato nel 1998 la sua particolare tonalità di azzurro come parte integrante del marchio, colore che per essere utilizzato da terzi richiede un apposito contratto di licenza. Lo stesso per la suola rosso Pantone 18-1663 TP delle scarpe di Christian Louboutin, che nel 2018 la Corte Europea ha deciso essere tono identificativo della Maison, oppure il rosso Ferrari, colore usato dall'azienda di Maranello e registrato nella sua specifica ed iconica tonalità. In ogni caso, visto che sarebbero ben 10 milioni i colori visibili all'occhio umano, non tutti esistenti in natura, ma determinati anche dalle nostre differenze biologiche e culturali, sceglierne uno per un marchio necessita solo di un minimo di fantasia. Fra i milioni di cose geniali che pensò e scrisse Immanuel Kant, una mi piace in modo particolare. La mano è la finestra della mente. Quando nel 2029 Feltrinelli pubblicò in Italia il libro L'uomo artigiano di Richard Sennett, fu da subito molto apprezzato per la sua teoria al tempo abbastanza rivoluzionaria. Era necessario ridare dignità al fare, al modellare, al costruire, con mani ma anche e soprattutto con mente e cuore, degli artigiani. Una categoria vasta e variegata che per troppo tempo era stata considerata di serie B rispetto a lavori più intellettuali come quelli del terziario avanzato. Se oggi le aziende italiane fanno fatica a trovare giovani artigiani, è anche per questa pessima pubblicità subita per decenni da mestieri che invece di intellettuale hanno davvero moltissimo. Lo dimostra, una volta di più, la mostra Dal cuore alle mani, Dolce & Gabbana, appena inaugurata a Palazzo Reale a Milano, che racconta i 40 anni del marchio di moda proprio esaltando il lavoro degli artigiani che hanno realizzato e continuano a realizzare abiti, accessori, gioielli, non come prodotti, ma come veri e propri oggetti d'arte. Curata da Florence Mueller, la mostra è un percorso che inizia negli spazi esterni di Palazzo Reale, con opere d'arte digitale realizzate da visual artist come Felice Limosani, Alberto Maria Colombo e Vittorio Buonapace. All'interno spazio alle collezioni couture, alla lavorazione del vetro veneziano che diventa ricamo, per arrivare a una sala che riproduce fedelmente gli ambienti della sartoria e dei laboratori della casa di moda con sarti artigiani al lavoro. Poi il tema della devozione, delle tradizioni siciliane, con una speciale installazione decorata a mano da maestri pittori della Maiolica e del Caretto siciliano, gli stucchi del maestro barocco Giacomo Serpotta, che ispirano abiti di alta moda. Milano, pertanto, è solo la prima tappa di un itinerario fra alcuni dei centri culturali più importanti al mondo, per portare ovunque e doverosamente la bellezza del legame speciale fra cuore e mani. Infine, ecco due appuntamenti da mettere in agenda per i prossimi giorni. Domani, lunedì 15 aprile, si celebrerà la prima giornata nazionale del Made in Italy, con 300 eventi in Italia, ma non solo. Per l'occasione, a Venezia un'edizione speciale di Atelier Aperti consentirà di visitare oltre 20 atelier storici e creativi per far conoscere da vicino i maestri artigiani, designer e i luoghi del saper fare della città. Fra le realtà da non perdere vi consiglio i mosaici di Orsoni Venezia 1888, Mario Berta Battiloro, la tessitura Luigi Bevilacqua. L'evento proseguirà poi con la Venice Fashion Week il 22 e il 23 aprile. È solo dal 25 aprile al 20 maggio che a Firenze si potrà visitare il Giardino dell'Iris, uno spazio di 2,5 ettari adiacente Piazzale Michelangelo, che è l'unico giardino botanico di tutta Europa dedicato a questa varietà di fiore. Nato nel maggio del 1957 con lo scopo di dare ospitalità a un concorso internazionale annuale per le migliori varietà di iris, che giunto oggi alla 66esima edizione, ha trovato in Firenze una sede naturale, visto che il suo profilo si ritrova anche nel gonfalone della città, che non è un giglio, ma una speciale varietà di iris rossa. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti, però, vi lascio con un pensiero di Émile Cioran. La cosa più difficile al mondo è mettersi al diapason dell'essere e afferrarne il tono. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.